Certo.
Buongiorno, stamattina siamo in compagnia di Carmen Vesci, una nostra seminar leader, psicologa, psicoterapeuta che da anni si occupa di bambini e famiglie. Carmen, buongiorno.
Buondì.
Oh, senti, una domanda molto diretta, no? Come nel mio stile, ma in questo momento, qual è il bisogno che vedi emergere più forte nei bambini e nelle famiglie che si rivolgono a te?
Allora, quello che soprattutto dopo la pandemia, devo dire che questa cosa si è accentuata ancora di più, vedo genitori preoccupati che i loro bambini sono troppo distratti, passatemi il termine, con tutto quello che vuol dire distratti, e bambini che effettivamente quando li vedo fanno fatica a essere nel momento presente con le cose che fanno, sono effettivamente troppo distraibili. E questo vuol dire tante cose. Cioè, vuol dire che questi bambini fanno fatica a essere presenti a se stessi, alle cose che fanno, perché non riescono a coinvolgersi del tutto in quello che fanno. Vuol dire che ci sono troppi stimoli, sia interni che esterni. Cioè, forse chiediamo, anzi senza forse, chiediamo troppo in termini di prestazione, efficienza, eccetera. E questo affatica i bambini, affatica i bambini nel senso che gli rende difficile sia scegliere che stare, cioè scegliere a cosa porre attenzione e cosa mettere in disparte e stare nelle cose che fanno perché sono già preoccupati di non riuscire a farle bene, oddio, sono già pieni di ansia, l'ansia nei bambini e negli adolescenti in questo periodo assume delle dimensioni pari a quelle dell'adulto, che è una
Sì,
cosa veramente.
concordo con te anche rispetto all'esperienza che faccio in classe, a scuola, effettivamente i bambini mostrano questa difficoltà, no? Tu hai citato due punti essenziali che io vedo quotidianamente, a stare su quello che fanno, sono spesso preoccupati, no? Di concludere, no? Magari senza veramente porre quell'attenzione che poi chiediamo loro e allo stesso tempo quest'ansia, no? Si preoccupano spesso di, per esempio, una domanda classica è che cosa facciamo oggi, no? Non si lasciano andare, non si lasciano guidare, non vivono l'esperienza di quello che accade. Non lo so, io ho dato rispetto a queste osservazioni, le mie riflessioni sono state varie. Tu rispetto a questo, quali sono secondo te, le motivazioni, no? Oppure quale riflessione possiamo iniziare a fare rispetto a questa tematica?
Allora, io quello che ho notato è che effettivamente c'è troppa preoccupazione sia nel mondo adulto che nei bambini di riflesso. Per cui, no, come dicevi tu, no, quando gli proponi un'esperienza o quando fai un'esperienza, esattamente come le persone ansiose, proprio tu cura, che cosa fanno? Vogliono sapere quanto ci vorrà, vogliono sapere cosa ci si aspetta da loro, perché non assume valore il processo in sé, ma il fatto di farlo bene, con tutto quello che vuol dire farlo bene, nel senso anche con una tendenza al perfezionismo. L'altro giorno vedevo un bellissimo cortometraggio, è fatto da una regista cinese, però tanto è solo musica e ovviamente il filmato è un cortometraggio muto, diciamo, tranne i rumori del metronomo, perché la protagonista è una musicista che viene educata fin da bambina, si vede proprio questa bambina piccola, no? Con la mamma che gli propone questo gioco che si chiama Perfection.
Oh, bellissimo, senti
Un
Carmen.
gioco, infatti così si chiama il cortometraggio,
Perfection,
Perfection.
ecco, dai, se ci dai le indicazioni così magari lo
Sì, si va
capisco.
su YouTube, Perfection di Karen Lee, e lo si trova, sono 6 minuti e 20, il filmato, e quindi c'è questa bambina, secondo me è molto indicativo, lo vedevo, ho detto, ah, questa cosa è perfetta per quello di cui parleremo con Lisa, perché c'è questo gioco Perfection che viene proposto alla bambina fin da piccola, ma cos'è che mi ha colpito? Che all'inizio c'è la bambina, che è ancora gattona, più piccola, lì col suo bel pannolino, vede il gioco, perché la mamma gli mette davanti questo gioco, però cosa fa? Lei vuole esplorare casa, non gliene frega niente di fermarsi lì a fare quel gioco. Ora c'è la mamma che la prende, la trascina, le mette le mani sul gioco, fino a che sta bambina si orienta sul gioco, no? Che è un gioco di incastri, tra l'altro. Già dare un nome perfection a un gioco di incastri non è che sia molto
Creativo,
adatto,
diciamo.
diciamo così. Anche perché quello è materiale autocorrettivo, quello ha una matrice montessoriana, cioè in realtà non c'è bisogno dell'intervento dell'adulto per quei materiali lì. Il bambino fa il tempo dell'esperienza, perché tanto c'è un solo modo di utilizzarlo. Prova, riprova, si prende il suo tempo finché le cose si incastrano. Quella è la funzione del gioco, ma qui viene. E questo perfezionismo, vedi che cresce in questa bambina durante tutti i saggi, in lei come donna, anche nel rapporto col suo corpo, perché si capisce che ha un disturbo alimentare, c'è questo metronomo che segna, essendo una musicista, tutto il filmato. E come si conclude il film? Che lei a un certo punto chiude gli occhi, non si guarda allo specchio e respira. E questo mi ha fatto pensare che è molto utile, in effetti io lo faccio da tanto, sia con le educatrici, con le insegnanti, che con i bambini quando mi vengono in terapia a fare quella che si chiama la mindfulness, che lavora all'inizio sul respiro, cioè sulla capacità di essere presenti e connessi al proprio di corpo.
Questo è fondamentale. Io rispetto a questa cosa interessantissima, no? Il metronomo. Con i bambini in questo periodo sto parlando loro di darsi tempo, no? Darsi tempo, espandere il tempo che hanno rispetto alle attività che facciamo insieme oppure che noi proponiamo loro, veramente di non arrivare. No? Di non concludere quell'attività che hanno, ma di impiegare il tempo in una maniera veramente altra, no? Quindi mi viene da dire invece che in verticale andare in orizzontale, prenderselo tempo, riappropriarsi di questo tempo. Non so, rispetto a questo, Carmen, la tua riflessione, no? In questi tempi veloci, forse in qualche modo, oltre che veloci, sono diventati altri, cioè i tempi degli
Esatto,
altri più
i
che i nostri
tempi degli
tempi.
altri, sì. Infatti, cioè, noi cognitivisti dicono che ci sono tre modalità di usare il tempo e di fare un'azione, cioè la modalità del fare, è quella più classica del fai qualcosa perché ti interessa, perché sei stimolato, eccetera. Quello del fare guidato, che è quello della mamma che ti trascina, anche se tu vuoi, se vuoi esplorare, è quello del fare sentito, cioè senti che in quel momento lì sei in quella modalità, hai bisogno di fare quella cosa, anzi nemmeno lo senti, lo fai perché ti è proprio connaturato. Ora è ovvio che non puoi sempre stare nella modalità del sentire, ci sono delle richieste dell'ambiente, ci sono delle cose da fare nella vita, quindi uno dovrebbe saper oscillare tra la modalità del fare e la modalità dell'essere, del sentire. Quando uno sta troppo nella modalità del fare guidato, quello che capita praticamente alla maggior parte della popolazione, cos'è che perde? Sia la consapevolezza e lo stare nei tempi del processo, perché c'è sempre fretta, quella che gli deriva dagli altri, da un modello esterno, e dice qualcosa va fatta entro, qualcosa va fatta bene così, quindi non sei tu la misura di quello che fai, ma l'esterno. che in una generazione che è abituata a like, cresciuta a like, questo assume delle dimensioni addirittura inquietanti, direi, e poi che non ti senti, perché se non sei abituato per lavorare sul sentire, va fatto un lavoro. Cioè, quando dicevo del respiro, che dovrebbe essere la cosa più naturale del mondo, in realtà non lo è affatto.
È vero, no? Quando si fiato corto, no? Anche mia madre
Esatto.
di questo tipo. Questo potrebbe essere un buon suggerimento, un buon punto di vista, no? Anche per i genitori, ma anche per noi educatori, insegnanti, no? Che spesso presi un po' dal vortice, no? Delle attività, sto pensando alla scuola, però anche da altre attività. Stiamo su un livello più del fare guidato,
Ah,
no?
sì.
Che del lasciar fare, perché questo implica una percezione e uno spazio altro proprio del tempo, no? È come se dovessimo rivederlo, no? Quindi questo mi sembra una riflessione che condivido pienamente con te. Senti, prima di concludere questa nostra conversazione, ce ne saranno altri, eccetera, quindi anche poi ci incontreremo con i genitori, tu li incontrerai in presenza nei tuoi laboratori, e magari online, no? Perché comunque è importante condividere, no? Far conoscere altri aspetti, altri punti di vista rispetto a quello che stiamo vivendo, no? Proprio per uscire un po' più dalla preoccupazione e imparare a stare un po' più su quello che c'è. Quindi ben vengano spunti di riflessione che non sono vere e proprie modalità guidate del fare. Ecco, quindi in questo ci rientriamo. Senti, rispetto a quanto ci siamo detto, alla preoccupazione, no? Al cogliere e a sostenere i bambini o i ragazzi in questo processo di consapevolizzazione, no? Della loro ansia, sto pensando ai bambini che incontro. Oltre al lavoro sul respiro, no? Hai qualche altro spunto, no? Di esplorazione per noi adulti che possiamo cogliere e utilizzare nell'incontro con i bambini e i ragazzi?
Allora, io utilizzo sempre come esempio quello di cosa si fa con i bambini quando ancora non parlano e quando sono piccoli. Cioè, se ci pensiamo, cioè, il bambino, per farlo crescere sano, diciamo così, e cominciare il suo adattamento alla vita in famiglia, quindi a confronto con i bisogni degli altri, con la relazionalità vera e propria, cosa si fa? Ci sono delle routine, e quelle sono ad opera dell'adulto, ci mancherebbe altro, no? Cioè l'adulto sa che ci sono dei tempi per il sonno, dei tempi per il pranzo, dei tempi per giocare, eccetera. Però c'è anche il tempo del bambino, cioè il bambino deve avere il tempo per crescere sano di esplorare, cioè dei contenitori che sono tutti suoi, che ovviamente però anche lì necessita di un intervento adulto a monte, cioè la preparazione dell'ambiente, che sia non pericoloso e che contenga quello che gli serve per giocare, fare, eccetera, eccetera. Per esempio, sull'educazione al corpo e ai propri bisogni, una buona educazione al corpo e ai suoi bisogni fa sì che il bambino si renda conto, anche lui, quando è bagnato, quando è sporco, quando... Da lì si rivolge all'adulto e l'adulto lo autoregola e gli insegna ad autoregolarsi. Ecco, esattamente quello che poi quando i bambini crescono non facciamo più. Ci spostiamo solo sulla modalità dell'orologio, la modalità quella esterna. E cosa abbiamo? Abbiamo bambini che, per esempio, non riescono a trovare un metodo di studio, non riescono a organizzarsi i tempi di vita, sono sempre sovraccarichi. Io ho tantissimi adolescenti che non riescono, soprattutto quando iniziano le scuole medie e ancora di più le superiori, a trovare il tempo per fare le loro cose e fare i compiti. E finisce che fanno i compiti fino alle 11, mezzanotte. Dico, ma com'è possibile? Allora, alcune volte perché veramente c'è una carenza di organizzazione eccessiva, ma c'è anche una carenza da parte del mondo adulto a capire come sono fatti i tempi di vita, per cui li sovraccarichi in una maniera. Ma voi dovete studiare, non c'è alcun dubbio, certo. Però se li sovraccarichi, in realtà quello che vuoi ottenere, cioè che appena non lo ottieni, perché quando vai in
Questo
sovraccarico.
è un ottimo spunto per noi insegnanti. E rispetto a questo, io, per esempio, anche con i miei genitori, con i genitori dei bambini che incontro, li ho sollecitati a dare loro spazio, no? Oltre che una regolamentazione, no, dei tempi di esecuzione dei compiti, però anche fornire loro una rilassatezza. No? Anche in questo, perché spesso i bambini sono buffissimi quando arrivano, tornano da scuola e ti dicono: non ho avuto tempo per fare i compiti, no? Che magari erano pochissimi. Per cui io mi sono così presa un po' questa briga, questa voglia di sollecitare i genitori a dare loro veramente un tempo altro, no? Restituire ai bambini anche un tempo un po' più diffuso, anche un po' un tempo dell'ozio, no? Perché presi tutti da fare, ci dimentichiamo che l'ozio non è, no? Anche preventivamente la paura che poi qualcuno, come si suol dire, starà sdraiato per il resto del tempo sul famoso divano, no? Quello di cui si parla per i ragazzi adolescenti, bensì permettere loro un'autoconoscenza, una conoscenza dell'ambiente e una conoscenza di se stessi un po' più efficace in quanto reale, vera, perché partendo da loro.
Anche se uno nell'ozio sta solo sdraiato, vuol dire che c'è un problema. Nel senso che uno nell'ozio sta solo sdraiato, vuol dire che non ha interesse, che non sa stare con se stesso e quindi ha bisogno di qualcosa che lo orienti dall'esterno. Ma se uno funziona così, appunto, è proprio il candidato perfetto per sviluppare disturbi ansiosi più o meno gravi.
Quindi diciamo, ci lasciamo con da questa conversazione con diciamo, la riflessione sull'importanza di dare spazio, dare tempo in contesti regolamentati, assolutamente in connessione con le esigenze familiari, eccetera, però con un'attenzione ai bisogni e in qual modo i bambini possono entrare, i bambini e i futuri ragazzi possono entrare in contatto con la conoscenza corporea, con la loro conoscenza del loro corpo, con la conoscenza anche dei propri bisogni, con la conoscenza dei loro piaceri, di quello che loro vogliono fare, no?
E dei
Quindi
loro tempi,
dei
perché
loro tempi.
altrimenti uno non sa. Io spesso mi trovo a chiedere: ma qual è la cosa in cui ci metti più tempo? Quanto ci metti a fare questa cosa qui? E non mi sanno rispondere. Cioè vuol dire che la fai in automatico, che vuol dire che non ti sai organizzare, che non ti conosci, non sai quali sono i meccanismi su cui devi lavorare di più, quelli su cui devi lavorare di meno, però lo strumento sei tu, perché altrimenti sei sempre etero diretto, che non è l'obiettivo di un'educazione degna di questo nome. Se no
Ok,
cresciamo soldatini.
perfetto, perfetto. Invece, come direbbe Yule, il nostro ruolo è quello di valorizzare l'integrità e la personalità di ciascun essere umano. Ok, senti Carmen, io ti ringrazio per questa nostra prima conversazione, ci sentiamo presto.
Grazie a te, a presto.
I genitori o le persone che vogliono contattarti hanno le nostre indicazioni sul sito e quindi un ringraziamento e un arrivederci a presto.
A presto.
Un abbraccio, Carmen.
A te.
Ciao.
Ciao ciao.
Ciao.